Buonasera, un saluto da Elena Mordiglia, questa è Sui Generis, Donne e altre stranezze in onda anche quest'anno, il venerdì sera dalle 20.30 alle 21.30. Allora, un caro saluto e benvenute tutte le persone a questa nuova stagione, la quinta stagione di Sui Generis. La mia mail è sempre la stessa, io sono Elena Mordiglia e quindi ne consegue che la mia mail è mordiglia@radiopopolare.it. Ve lo dico sempre, ve lo dico anche quest'anno, costruiamo insieme Sui Generis, quindi mandatemi degli spunti, argomenti, cose che vorreste ascoltare e sentire approfondite qui in radio. Io leggo sempre molto volentieri i vostri suggerimenti, tante volte dai vostri suggerimenti poi sono nati dei servizi, degli approfondimenti e degli spazi proprio qui in trasmissione. Tutte le nostre puntate sono in podcast sul sito della radio, le trovate alla pagina di Sui Generis. E allora cominciamo, entriamo nel vivo di questa prima puntata di stagione, sempre con una certa emozione, come succede sempre agli inizi di stagione. E allora abbiamo fatto subito affidamento su un'amica della trasmissione che ci viene a trovare più tardi, che è Alice Cucchetti, e che si occupa di cinema, è redattrice per Film TV ed è insieme a Ilaria Feole la persona che scrive la newsletter settimanale Singolare Femminile, che vi suggerisco naturalmente, che tratta di cinema, non solo cinema, prevalentemente cinema e questioni di genere. Allora Alice Cucchetti più tardi verrà a trovarmi proprio qui in studio e faremo una chiacchierata con lei un po' su quello che ci aspetta in questo autunno, in questo inizio di anno, inizio scolastico naturalmente, quindi fine del 2025, ma daremo uno sguardo anche al 2026, andremo a vedere un po' che cosa succede a Venezia, sempre naturalmente parlando di questioni di genere. E poi andremo a parlare invece di un festival che arriva in città, nella città di Milano, in particolare alla Fabbrica del Vapore, non questa settimana, la prossima, ma volevamo parlarne con un po' di anticipo. Dal 19 di settembre fino al 21 di settembre è un festival che si tiene alla Fabbrica del Vapore, quindi via Procaccini, e si intitola Amen, un imprevisto festival maschile. In realtà qui da qualche parte, insomma, nei nostri paraggi ce lo aspettavamo un po' questo festival, anche conoscendo le realtà che lo organizzano. Si tratta di 3 giorni con un programma molto ricco tra incontri, workshop, spettacoli, sono tanti eventi naturalmente aperti e gratuiti, insomma, a chiunque voglia addentrarsi nelle questioni di genere da un punto di vista dell'analisi maschile. L'anno scorso, vi ricorderete, Sui Generis ha dedicato uno spazio, una rubrica mensile in cui abbiamo incontrato tanti gruppi che affrontano appunto questioni di genere, tanti gruppi di maschi, e l'intento era dire là fuori c'è un mondo di persone che riflettono appunto su queste cose, potete raggiungerlo se ancora non l'avete fatto, e insomma raccogliamone gli spunti. Però io vorrei cominciare questa puntata parlando di Palestina, parlando di Gaza, e sempre da un punto di vista nostro, quello delle questioni di genere e dei femminismi. Cominciamo questa puntata di Sui Generis andando a farvi ascoltare un breve articolo che però credo sia interessante, che è uscito qualche tempo fa, devo dire, è apparso per la prima volta sul quotidiano Arez il 27 aprile scorso. È stato molto ripreso anche, lo trovate facilmente online, ma questa sera ho chiesto a una collega, che ringrazio, Giulia Stripoli, di leggerlo per noi, ed è stato scritto da Nadine Comsier, che è una donna femminista palestinese di Betlemme, e il titolo dato a questo articolo è: un femminismo che non riesce a nominare Gaza non è femminismo. Allora partiamo da qui e poi con la nostra ospite anche andiamo a commentare anche questo articolo.
Il femminismo celebra da tempo le vittorie delle prime volte. La prima donna al governo, la prima donna a far atterrare un veicolo spaziale, ad abbattere le barriere costruite dal patriarcato. Non sono imprese da poco, ma cosa succede quando il femminismo molto loquace su ciò a cui ambisce tace di fronte all'agonia? Cosa succede quando non riesce a trovare il linguaggio per parlare di donne che partoriscono sul pavimento, che piangono sulle fosse comuni, che fanno bollire le erbacce per nutrire i figli, semplicemente perché sono palestinesi? Sono una femminista, credo profondamente nel potere, nel coraggio e nella necessità della liberazione delle donne. Ma scrivo anche come, da donna palestinese, osservando un movimento femminista globale che spesso prende il volo verso le stelle mentre cammina sulle macerie. A Gaza le donne non chiedono posti né consigli di amministrazione o missioni su Marte. Chiedono pane, acqua, sapone, un assorbente. Chiedono che i loro figli si sveglino la mattina. E se il nostro femminismo non riesce a dare spazio a questa realtà, se non si ferma ad ascoltare le voci che si levano dalle macerie, allora cosa stiamo costruendo e a chi è davvero destinato? In un rifugio una madre ha fatto a strisce il vestito della figlia per usarle come assorbenti. Un'altra si è foderata le scarpe con il cartone, sanguinando in silenzio, così non avrebbe sporcato il pavimento. Non sono metafore, sono i martedì mattina di Gaza. Eppure, troppo spesso, non se ne parla nelle sedi della solidarietà femminista internazionale. Le donne palestinesi non sono lì ad aspettare di essere salvate. Sono insegnanti, mediche, giornaliste, poete, addette alla cura e alla protezione della vita. Anche quando le loro case crollano, organizzano file per il cibo, raccontano storie e ricuciono qualsiasi frammento di normalità riescano a trovare. La loro resistenza non è sempre clamorosa, ma è instancabile. Essere testimoni di tutto questo e continuare a parlare di empowerment delle donne senza includerle non è empowerment, è cancellazione. Ci viene detto che il femminismo è una questione di scelta, ma a molte donne in Palestina la scelta è stata strappata via, non solo dal patriarcato, ma dall'occupazione, dalla guerra e dal rifiuto mondiale di vederci. Cos'è la libertà di scelta quando non puoi decidere di lavare tuo figlio, di andare a scuola o di vivere senza paura? La mia non è una critica, è un invito, un appello a un femminismo che non ha paura della sofferenza, che non distoglie lo sguardo dal sangue, perché non è parte di una campagna di igienizzazione. Un femminismo che ricorda le proprie origini, resistenza, solidarietà, giustizia. Un femminismo non solo di rappresentanza. Perché un femminismo che non parla quando le donne muoiono di fame sotto assedio non è femminismo. Un femminismo che non piange quando le ragazzine vengono estratte dalle macerie non è femminismo. E un femminismo che non riesce a nominare Gaza non è femminismo, è puro teatro. Quindi chiedo, con amore, non con biasimo, può il nostro movimento globale fare spazio al dolore, alla forza e alla verità delle donne palestinesi? Può mettersi in ginocchio accanto a noi, ascoltarci, stare al nostro fianco, non perché siamo senza difetti, ma perché siamo umane? Perché anche questi sono gesti di lotta. E anche da gesti come questi inizia la liberazione.
E questo che abbiamo ascoltato è appunto questo pezzo apparso su Haaretz di Nadim Qumsieh, che è appunto una femminista palestinese di Betlemme. E allora andiamo a parlare di Palestina e andiamo a parlarne con la prima ospite di questa stagione di Sui Generis, a cui diamo subito il benvenuta. È autrice già di un libro che si intitola, si chiamava Palestina, storia di un popolo dalla Nakba a oggi. Oggi parleremo in particolare invece di un altro libro, che è Questa terra è donna, movimenti femminili e femministi palestinesi, e ne parliamo con la sua autrice, che è una giornalista indipendente, ha diretto per anni la testata specialistica Osservatorio Medio Oriente Nord Africa e si occupa proprio di questione palestinese con un focus privilegiato su pratiche e teorie dei movimenti femminili e femministi palestinesi da un punto di vista, vedremo, storico, teorico e di analisi dell'attualità. Cecilia Dalla Negra, benvenuta a Sui Generis, grazie di essere qui con noi. Ciao.
Grazie a voi.
Grazie a te. Allora, cominciamo appunto parlando di Palestina, questa stagione di Sui Generis, e partiamo da questo libro. Dopo la lettura che abbiamo fatto, voglio partire con te da questo tuo libro che è uscito poco tempo fa, che si intitola Questa terra è donna, movimenti femminili e femministi palestinesi, cominciando, se sei d'accordo, un po' proprio da questo sottotitolo, movimenti femminili e femministi, e c'è la compresenza di queste due parole, e tu nell'introduzione, appunto uno dei titoli dell'introduzione, il sottotitolo dell'introduzione, nodi teorici e premesse necessarie, la problematicità della categoria di femminismo. Forse possiamo partire da qua come nota introduttiva.
Sì, volentieri. È in realtà una riflessione assolutamente necessaria quando da femministe teoriche e studiose bianche occidentali, situate nello spazio, diciamo, geopolitico occidentale, andiamo ad occuparci di movimenti di donne che si sono sviluppati nel corso della storia in uno spazio geografico e politico altro da noi, il cosiddetto sud globale, quello che così è stato definito per molto tempo. Quando questo spazio del sud globale è uno spazio peraltro caratterizzato dall'essere situato nel cosiddetto mondo arabo-islamico, dobbiamo sempre prestare grandissima attenzione al non attribuire delle categorie che sono proprie dell'Occidente a movimenti in realtà politiche che, pur ponendo in essere delle pratiche politiche che possono essere a tutti gli effetti considerate femministe, molto spesso rifiutano l'attribuzione di questa categoria, considerandola per l'appunto un prodotto tipicamente occidentale e quindi in molti casi anche una forma di colonialismo culturale. Quindi è sempre necessario tenere presente il punto di osservazione da cui noi partiamo, proprio per evitare di sovradeterminare dei movimenti che hanno scritto la storia, come è quello, insomma, femminile e femminista palestinese, ma evitando sempre di attribuire delle categorie che potrebbero essere lette in modo problematico dal contesto di cui ci stiamo occupando. Quindi ci ho tenuto sin da subito a procedere con questa distinzione, invitando chiunque si approcci allo studio di questa realtà a tenere appunto più in considerazione le pratiche che non le autodefinizioni, e a tenere sempre presente questa distinzione, che non è evidentemente una distinzione valoriale, che non porta con sé nessun tipo di giudizio su queste stesse realtà o pratiche, ma che ci consente, insomma, di non sovradeterminare le realtà politiche con cui andiamo a confrontarci, ecco.
Una delle tipici approcci coloniali è appunto situati in modo del tutto inutile quello che appunto guarda la donna velata come una donna per forza sottomessa e per forza che è sottomessa a qualcosa che non vorrebbe. Questa è una delle cose anche che tu spieghi nella tua introduzione.
Sì, questo, diciamo, che ha a che fare con una postura che io ritengo essere ancora saldamente coloniale, sì. Anche in tanta parte del femminismo, diciamo, occidentale, di stampo liberale, come dire, condita anche da una buona dose di islamofobia, quando guardiamo appunto a donne o a soggettività che si muovono appunto nel cosiddetto spazio geopolitico medio orientale. Quindi questa presunzione di oppressione vissuta da donne che portano il velo, che quindi scelgono con il proprio corpo incarnare un'adesione a principi, valori, religioni diverse dalle nostre, e che però con quello che viene spesso chiamato il mito della salvatrice bianca noi pensiamo di dover liberare, convinte di una sorta di supremazia, di una superiorità in un percorso di emancipazione che noi diamo come dato, no? E come l'unico possibile. La storia dei movimenti femminili e femministi del cosiddetto sud globale ci insegna tutt'altro, e cioè che la liberazione e l'emancipazione di genere può assumere tante strade, e che le donne sono, insomma, libere di autodeterminare anche la religione a cui appartenere e evidentemente il tipo di vestiario che scelgono di indossare. Quindi la prima cosa che noi dobbiamo fare, secondo me, quando ci approcciamo a questi contesti è pulire lo sguardo da una serie di pregiudizi ancora ben radicati invece nella nostra osservazione, e andare a costruire delle relazioni che siano veramente basate su un ascolto e su una conoscenza e anche su una curiosità di ciò che è altro e diverso da noi.
Vediamo più da vicino il libro che tu hai pubblicato, Questa terra è donna, che hai scritto. È un libro che segue un ordine cronologico. Allora ti chiederei di raccontarci come è strutturato, da dove sei partita e fin dove arriva anche questo libro, fino a quando?
Sì, io ho ritenuto necessario ripartire dalla storia, come ritengo sempre necessario quando ci occupiamo della situazione in Palestina, perché quella palestinese è una storia che è tradizionalmente rimossa da un soggetto coloniale, che è quello israeliano, che ha evidentemente imposto anche una narrazione egemonica. Quindi è sempre necessario in qualche modo riavvolgere il nastro della storia e ripercorrerlo per comprendere davvero ciò che è successo, che evidentemente non può avere come punto di partenza gli eventi del 7 ottobre 2023. In particolare, quindi, io sono ripartita dall'origine della costituzione dei primi movimenti di donne in Palestina, che risale ai primi decenni del Novecento, in realtà, come accade in tutta l'area cosiddetta del Medio Oriente e del Nord Africa, e poi di ripercorrere la storia palestinese attraverso le sue principali cesure, quindi gli eventi più importanti che hanno caratterizzato la storia di quel contesto, andando ad analizzare come all'interno di queste cesure i movimenti, le realtà politiche di donne e poi più tardi anche delle soggettività queer, non cis, eteronormate, si siano andate a situare sia da un punto di vista di elaborazione teorica, quindi di lettura del contesto in chiave di genere, sia da un punto di vista di pratica politica. E quindi partendo dai primi anni del Novecento arriviamo evidentemente alla cesura del 7 ottobre 2023, che ha rappresentato un punto di svolta molto importante anche per la presa di parola in chiave femminile, femminista e queer palestinese. Quindi ovviamente senza alcuna pretesa di esaustività, perché la storia di quel contesto è molto complessa, però l'obiettivo era quello un po' di far conoscere una storia che è tendenzialmente rimossa in quanto palestinese, in quanto storia di donne palestinesi, e che ancora non è stata pienamente inclusa in una genealogia femminista occidentale, proprio per il discorso che facevo prima, quindi di una sorta di postura ancora coloniale che non ci consente di considerare le esperienze delle donne in quel pezzo di mondo come titolate di valore di per sé, come esperienze che hanno qualcosa da insegnare anche alla nostra stessa lotta.
E è una storia anche, Cecilia Dalla Negra, è una storia anche fortemente influenzata e radicata anche in quella che è la lotta anticoloniale, la lotta contro appunto lo Stato di Israele. Anche questo è importante, diciamo, sottolinearlo.
Assolutamente sì, perché la storia della genesi dei movimenti femminili e femministi palestinesi si incardina proprio all'interno della storia del movimento di liberazione nazionale anticoloniale palestinese, che origina ben prima in realtà del 1948 e quindi della data ufficiale della fondazione dello Stato di Israele, una lotta di liberazione nazionale contro un progetto di colonialismo di insediamento sionista che poi conosce il suo apice nel 1948 con la Nakba, la catastrofe e l'espulsione forzata della popolazione palestinese delle proprie terre, e che però è un processo che, come abbiamo visto, continua nel corso di un secolo, arrivando sino alle tragiche conseguenze che stiamo osservando in questi giorni. Quindi il movimento delle donne nasce all'interno di questa lotta di liberazione nazionale, ma fin dalle sue origini riesce a crearsi uno spazio, diciamo, suo, unico e proprio, proprio nella convinzione da parte delle prime attiviste, che noi definiamo all'epoca delle proto-femministe, che conquistarsi uno spazio all'interno di questo movimento avrebbe permesso loro anche un'emancipazione rispetto alle gerarchie di genere esistenti, e così è stato. E uno dei punti fondamentali, direi il fil rouge che accompagna tutta la lunghissima storia di questi movimenti di donne, è proprio la piena consapevolezza che sia inscindibile la lotta contro le gerarchie patriarcali proprie del contesto palestinese, come di qualsiasi altro contesto umano, ahimè, e quella contro il colonialismo di insediamento israeliano, e quindi l'importanza di combattere allo stesso tempo queste due forme di oppressione, ma rifiutando qualsiasi tipo di gerarchia, quindi rifiutando il passo indietro che tante volte è stato loro imposto anche dai propri compagni uomini rispetto a una priorità sulle forme di liberazione da ottenere, ma anche la piena consapevolezza che non è possibile leggere il sistema patriarcale proprio della società palestinese senza metterlo in stretta connessione col colonialismo di insediamento israeliano, che anzi le teoriche femministe palestinesi ci invitano a considerare un sistema patriarcale di per sé.
Senti, in tutto questo naturalmente poi c'è il 7 ottobre, ti volevo chiedere fin dove arriva infatti il tuo libro, ecco, questo non l'abbiamo detto, c'è il 7 ottobre che è un momento, una cesura storica, nel 2022 si parlava dell'apertura di una casa delle donne a Gaza, c'erano insomma dei progetti importanti di cui avevamo parlato anche qua a Sui Generis, era un progetto grande e bello, si erano raccolti dei fondi, ovviamente quel progetto come tante cose, come tante vite è andato perso, ti chiederei una riflessione su questo e anche sulla, insomma, in seguito alla lettura che abbiamo fatto prima, oggi Gaza, le donne, che cosa possiamo dire?
Oggi Gaza le donne stanno sopravvivendo, quindi diciamo che come spesso è successo ciclicamente nella storia palestinese si sono conosciuti momenti di grande soggettivazione, partecipazione politica, rivolta, tentativo di soggettivazione e momenti che potremmo definire forse più carsici in cui sicuramente le realtà femminili e femministe continuano ad esistere ma hanno evidentemente meno capacità di azione perché impegnate a sopravvivere. Certo è che il 7 ottobre rappresenta un punto di non ritorno perché da quel momento in avanti noi stiamo assistendo a una situazione senza precedenti per quanto riguarda il contesto palestinese che ha evidentemente spazzato via moltissime delle iniziative che erano state costruite nel corso degli anni perché i movimenti femminili, femministi e queer palestinesi hanno continuato a lottare sempre, anche quando noi non ce ne accorgevamo, anche quando noi non ne parlavamo, anche quando la Palestina era uscita dai nostri radar come è stato negli ultimi vent'anni. Di sicuro però continua a fare un lavoro importantissimo di elaborazione politica e di diffusione di letture, di messaggi, di manifesti che non è più possibile ignorare, tutto quel mondo che è rappresentato dalle diaspore palestinesi occidentali e non solo, quindi tutta quella popolazione palestinese nata e cresciuta all'esterno dei confini della Palestina storica a cui è negato il diritto al ritorno, ma che evidentemente in questo momento, non essendo sottoposta al genocidio diretto e quindi ai bombardamenti israeliani e alla necessità di sopravvivenza, sta continuando a produrre teorie ed elaborazione politica fondamentale ed è proprio grazie a loro, a realtà come Queers in Palestine o il Palestinian Feminist Collective, che in questi ormai quasi due anni abbiamo avuto la possibilità di leggere ciò che sta accadendo anche da un punto di vista di genere, di analisi femminile e femminista, che è stata assolutamente rivoluzionaria nel ridefinire anche le maniere in cui è necessario costruire d'ora in avanti alleanze politiche. Sono realtà e movimenti che ci stanno dicendo la vostra solidarietà a quella occidentale, quella di un femminismo bianco liberale che tenta di imporre le sue parole d'ordine, non ci interessa più, è arrivato il momento che la voce delle soggettività colonizzate che parlano dalla realtà incarnata di quel trauma coloniale sia messa in assoluto primo piano e sia finalmente ascoltata. Io credo che questa sia una rivoluzione in qualche modo che segnerà in assoluto un punto di non ritorno rispetto anche a come sono state praticate le alleanze e le solidarietà fino ad oggi.
Questa terra è donna, movimenti femminili e femministi palestinesi è il libro di Cecilia Dalla Negra di cui abbiamo parlato questa sera. Grazie mille Cecilia per essere stata con noi e per aver inaugurato questa nuova stagione di Sui Generis. Grazie.
Grazie a voi, buon lavoro.
Grazie ancora alla nostra ospite, ci andiamo ad ascoltare una canzone che si intitola Somos Sur, che è una canzone di Anna Tijoux, cantata con la rapper anglo-palestinese Shadia Mansour. Vi voglio tradurre solo le prime parole di questa canzone che dice: tu ci dici che dobbiamo sederci, ma le idee possono solo farci sollevare, camminare, percorrere, non arrendersi né retrocedere. Vedere, imparare come una spugna assorbente. Nessuno è troppo. Tutti sono necessari, tutti si sommano. Tutto per tutti, tutto per noi. Sogniamo in grande che cada l'impero. Lo gridiamo forte, non c'è alternativa. E non è utopia, è allegra ribellione.
Tu nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos. para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza de mi mía. Levantarnos para decir ya vas. Ni África ni América Latina se suba. Con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco. Cielo, vamos.
Tijoux con Shadia Mansour, Somos Sur. E allora andiamo avanti e diamo il bentornata sui generis a un'amica della nostra trasmissione, una voce che ci parla di cinema qui a Radio Popolare e in alcuni spazi a esteri e nei programmi del pomeriggio qualche volta, ma non anticipiamo niente perché poi dopo, diciamo, nella prossima stagione dove potete sentirla. Alice Cucchetti, bentornata sui generis, grazie.
Grazie dell'invito, sono molto contenta di essere qui.
Grazie a te di essere qua di nuovo con noi, sono sempre contentissima di parlare di cinema, di parlarle con te. Io comincerei subito però con un appuntamento imprescindibile del mercoledì, perché io quando arrivo in redazione il mercoledì sera e apro la mail trovo sempre la vostra newsletter, che fai con Ilaria Feole, che si intitola Singolare Femminile. Per chi ancora non la ricevesse, che cos'è?
Allora, è una newsletter che esce ogni settimana,
noi, io e Ilaria Feo, le lavoriamo entrambe per il settimanale Fin TV e la newsletter esce per il settimanale Fin TV, però a differenza del settimanale che trovate in edicola è cartaceo, la newsletter è gratuita, basta iscriversi. Per trovarla, secondo me il modo più veloce è cercare online Singolare Femminile Substack, che è la piattaforma su cui ci appoggiamo, e poi ci si iscrive e ogni mercoledì, quasi ogni mercoledì, ogni tanto facciamo vacanza, diciamo, con le feste comandate.
Poco a dir la verità.
Sì, era molto poco. Arriverà una newsletter in cui ogni settimana ci occupiamo di registe o di attrici o di personaggi o più in generale di fenomeni che riguardano il racconto del femminile nel mondo del cinema e delle serie televisive. Quasi sempre, qualche volta qualche divagazione nella letteratura o nella musica, ma sporadiche. In realtà noi Fin TV si occupa di cinema e televisione, di quello ci occupiamo anche noi.
Allora, è settembre, prima puntata dell'anno, come abbiamo già detto questa sera. È appena finito il Festival di Venezia, finalmente tra un po' si tornerà al cinema a vedere dei film, insomma, degni di questo nome, con tutto il rispetto per l'estate, che però a volte è un po' così, un buco nero di film. Cominciamo da Venezia, se tu sei d'accordo. Io ti ho invitata qua per raccontare un po' che cosa è successo a Venezia, i film che sono stati fatti da donne a Venezia, e poi cercare di dare anche un'occhiata a quest'anno che sta cominciando, per le persone per cui l'anno comincia a settembre.
Sì, certo, anche perché poi alcuni dei film che erano a Venezia sono anche tra i film più attesi dei prossimi mesi, come spesso è. Quest'anno a Venezia ovviamente non si può non partire dal fatto che il film più chiacchierato mi sembra un po' un modo, un gossiparo di dirlo, quando in realtà se ne è parlato giustamente, se ne parla ancora tantissimo, perché è il film più importante della mostra e un film che in qualche modo sicuramente eccede anche semplicemente la cornice di semplice film, che è The Voice of Indra Jab di Kauter Benania. Io adesso purtroppo l'arabo non lo so parlare, quindi chiedo scusa per aver magari pronunciato male il nome della regista, che è una regista tunisina di comunque una celebrata carriera. Il suo precedente film, forse qualche spettatore l'ha visto perché ha avuto una buona distribuzione in Italia, Quattro figlie si intitolava, mm-hmm. ed era già un film che lavorava molto in modo molto interessante sulla sovrapposizione fra reale e finzione, cosa che The Voice of Indra Jab, ma ovviamente Barbara Sorrentini ne ha parlato giustamente, certo, più volte in radio, è un film che adotta questo dispositivo, per cui utilizza la voce di vera voce, la vera registrazione di una chiamata che una bambina palestinese ha fatto alla Croce Rossa mentre era imprigionata in un'auto attendendo i soccorsi, che poi non arriveranno perché tutto questo si svolge a Gaza durante l'invasione israeliana. La voce della bambina è la registrazione vera, e attorno a lei la regista mette invece in scena tutto quello che succede dal punto di vista dei soccorritori, delle persone insomma che cercano di aiutare questa bambina. Mm-hmm. È un film che, ripeto, a Venezia è stato subito percepito come qualcosa che andava anche oltre al semplice film, perché a volte così capita, mm-hmm. Quindi anche magari a volte per qualcuno difficile da giudicare, perché a volte, sai, quando questo tipo di lavori eccedono il cinema diventa difficile dare un giudizio critico artistico, certo. Diventa anche inutile, forse, no? È inutile, mm-hmm. che stiamo qua a dire è un bel film, un brutto film, anche se è un bel film, anche proprio perché riesce a utilizzare questa cosa che poteva essere molto scivolosa, quasi pornografia del dolore, diciamo, mm-hmm. invece la utilizza al contrario per dare ancora maggior forza al messaggio che vuole mandare. Il film ha vinto il secondo premio, diciamo così, mm-hmm. il premio della giuria. C'è stata qualche polemica a riguardo, anche perché il film che ha vinto è un film di un regista indiano-americano, premiato da un regista indiano-americano, insomma è sembrato un po' una di quelle cose per cui ci diamo le pacche sulle spalle, ma devo dire che tutti i film di donne, o quasi insomma tutti i film di registe presenti a Venezia, sono stati tra quelli che hanno più colpito per l'originalità. Per esempio, uno dei film per me più attesi dell'anno è A House of Dynamite di Catherine Bigelow, che è stata la prima regista a vincere l'Oscar, è una delle registe più importanti degli ultimi anni, è una regista che fa pochi film, perché il suo ultimo film era di 7 anni fa, Detroit, ed è un film che racconta da più prospettive i 19 minuti che passano prima che esploda una bomba atomica, ed è un film di una tensione incredibile, che anche quello parla dell'oggi, delle angosce che oggi viviamo, di questo ritorno dell'angoscia dell'atomica, in un modo nuovo, e insomma si vede che Catherine Bigelow è veramente una regista pazzesca. Ma così come anche Silent Friend, che è il film di una regista ungherese che si chiama Ildikó Hegyedi, ed è un film in cui c'è un ginkgo biloba che attorno alla cui storia riunisce tre storie in tre diversi momenti del tempo. Anche questo film è piaciuto tantissimo perché anche qua c'è un modo nuovo di raccontare, no? Che poi è quello che secondo me non è scontato, non è obbligatorio. Molte registe fanno film che sono simili a quelli che hanno fatto i registi perché il linguaggio cinematografico lo stesso, però è anche vero che lo sguardo degli altri, lo sguardo che magari a volte viene escluso, poi si rivela portatore di qualcosa che prima non avevamo visto, insomma, perché le esperienze, insomma, informano il nostro modo di guardare il mondo. E poi devo citare Pied d'œuvre di Valérie Donzelli, che ha vinto il premio per la sceneggiatura. Anche Valérie Donzelli è una regista francese, anche lei è un po' altalenante, però diciamo è ritornata.
Sì, anche lei non ne fa tanti di film.
No, non è vero, non ne fa tanti. Aveva fatto uno molto bello, La guerra dichiarata, ma ormai credo 12-13 anni fa, adesso non mi ricordo esattamente.
Sì, una cosa del genere.
Esatto.
Tosto, molto difficile da digerire, però sì, interessante. E senti, questi sono già dei film quindi che potremmo vedere, che speriamo di poter vedere, ecco. Beh, mai scontato.
Sì, The Voice of Indra Jab lo vedremo a gennaio, uscirà con I Wonder il cinema, mentre House of Dynamite uscirà su Netflix già a ottobre, perché è un film prodotto da Netflix.
E non in sala?
Questo è sempre da vedere, nel senso che Netflix ha una politica un po' strana. A volte, per esempio, non so, i film di Sorrentino erano usciti anche in sala, qualche volta fa uscire in sala alcuni dei suoi film prima. Negli Stati Uniti sì, perché gli serve per concorrere all'Oscar, perché c'è la regola per partecipare all'Oscar, il film deve uscire in sala, quindi i film che vogliono spingere per i premi li fanno uscire anche in sala. Da noi bisogna aspettare e vedere.
Speriamo.
E però volevo dire anche nominare anche due registe italiane, perché siamo in Italia, che hanno presentato i loro film a Venezia, e sono Laura Samani, che ha presentato Un anno di scuola, e Carolina Cavalli, che ha presentato Il rapimento di Arabella. Sono entrambe due registe all'Opera Seconda dopo due esordi molto belli. In particolar modo Laura Samani aveva fatto Piccolo corpo, che se non avete visto vi consiglio di recuperare, uno degli esordi più belli degli ultimi anni. Ed entrambe hanno portato ai loro attori i premi, loro gareggiavano in Orizzonti, che è la sezione diciamo più di ricerca, e hanno vinto sia la migliore attrice, il film di Carolina Cavalli, e sia il miglior attore, il film di Laura Samani, quindi, e anche loro sono molto attivi, almeno da me, il loro film.
Bene, bene, insomma, allora un po' di cose belle dovrebbero uscire da Venezia, dovrebbero arrivare da Venezia, speriamo, sugli schermi, per chi usa le piattaforme in piattaforma. Altri film che ci attendiamo in questo autunno e nell'anno, allora, anche in generale, non diamoci limiti.
Sì, no, infatti i film più attesi, è molto interessante il fatto che tra i film più attesi ci siano delle riscritture letterarie, secondo me, che stanno già facendo molto discutere. Il film di cui mi ha fatto molto ridere, perché durante Venezia si parlava tantissimo di un film che non era Venezia, ma che esce a febbraio addirittura, che è Wuthering Heights di Emerald Fennell, adattamento di Cime tempestose. Emerald Fennell è una regista inglese che ogni film che fa è molto controverso, la regista di Una donna promettente e di Saltburn, e sono entrambi film che hanno fatto molto molto discutere, soprattutto Saltburn. E il trailer, è uscito il primo trailer di Wuthering Heights, e già si capisce che non è una trasposizione assolutamente impomatata, come a volte ci siamo abituati a pensare, no, ai film in costume tratti dai romanzi.
Tra l'altro Cime tempestose, c'è già il film,
che anche quello che abbiamo detto a chi si è lamentato, insomma, di trasposizioni accurate ne sono già state fatte parecchie. Ne voglio ricordare una di una decina d'anni fa di Andrea Arnold, che è un'altra regista inglese che ha fatto un bellissimo film da Cine Tempestose, che non ha visto quasi nessuno perché in Italia è uscito poche copie, ma meraviglioso. In realtà adatta solo la prima parte, che però è quella che ci ricordiamo un po' tutti, quindi lo consiglio. E Wuthering Heights invece di Emerald Fennell sarà probabilmente, sembra un film estremamente erotico, ecco, con un erotismo molto stentato e tutto costruito, almeno dal trailer, poi vedremo, su questa attrazione insopprimibile fra Catherine e Hatfield. Quindi, insomma, c'è chi, insomma, vedendo il trailer ha inorridito perché sembra una cosa anche molto pop, e io invece non vedo l'ora di vedere che cosa ha combinato con questo. E è molto atteso anche un adattamento di Ragione e Sentimento di Jane Austen.
Grandi classici, riadattamenti di grandi grandi classici.
Peraltro quest'anno cade il 250enne della nascita di Jane Austen, quindi preparatevi perché ci saranno anche altre cose. Jane Austen è un'autrice assolutamente...
Anche sui generi, lo annuncio, lo prendo adesso, ma già lo annuncio.
È un'autrice fondamentale della letteratura tutta, non solo della letteratura femminile, e questo Sense and Sensibility di Georgia Oakley, che è una regista inglese che qualche anno fa aveva fatto un film che si chiamava Blue Jean, sulla storia di una insegnante omosessuale che nell'Inghilterra degli anni 80 doveva nascondere la propria omosessualità, e invece firmerà questo adattamento. Anche lì stiamo molto curiose, perché il film primo e l'esordio era molto bello. E poi l'altro è The Bride di Maggie Gyllenhaal, che è la sorella di Jay Gyllenhaal, ma è un'attrice molto famosa, aveva già adattato La figlia oscura di Elena Ferrante. E The Bride è la sposa di Frankenstein, e quest'anno abbiamo un Frankenstein di Del Toro che è stato presentato a Venezia e arriverà su Netflix, forse in sala anche quello, e poi avremo The Bride, che è, diciamo, la sposa di Frankenstein nella versione di Maggie Gyllenhaal. E poi concludo anche parlando di Hamnet, che è un altro film estremamente atteso da me. Mi sono molto stupita che non fosse a Venezia. È il nuovo film di Chloe Zhao è l'autrice di Nomadland, che ha vinto il Leone d'Oro qualche anno fa a Venezia, e soprattutto ha vinto poi l'Oscar come miglior regista, la terza donna a vincere l'Oscar come la regia nella storia, perché siamo ancora qui, i numeri sono ancora questi qua. E Hamnet è anche qua, lo metto in questo gruppone perché è una storia di Shakespeare, cioè il protagonista sono Shakespeare e sua moglie. In realtà poi è tutto una riscrittura, è tratto da un romanzo anche molto celebrato, però insomma siamo sempre in questi territori. Il film è stato presentato al Telluride Festival poco fa, e la critica americana è impazzita di gioia, diciamo. Però insomma si sa che a volte tra la critica americana e quella italiana ci sono delle difformità, quindi lo aspettiamo. E mentre in sala, se volete, appena uscito, allora il titolo italiano tra virgolette Material Love, perché il titolo originale era Materialisti, e in italiano è stato tradotto come Material Love. Mi fa sempre un po' ridere quando traducono con una parola inglese un titolo inglese, ma va bene.
Sì, strano, sì.
Ed è il nuovo film di Celine Song, che era l'autrice di Past Lives, che è stato un bellissimo film, anche questo candidato all'Oscar. Ed è strano che questo ha diviso molto la critica. Per esempio, la redazione di Singolare Femminile si è spaccata a metà, perché a me è piaciuto e Ilaria non è piaciuto, e quindi proprio per questo vogliamo invitare entrambi ad andare a vedere. È presentato come una commedia romantica, ma in realtà è un'anticommedia romantica che la smonta dall'interno e fa tutto un discorso sull'eredità dei sentimenti contemporanei, sul fatto che oggi è tutto monetizzato e ci vogliamo costruire, diciamo, il nostro partner su misura e dire lo vogliamo alto così, ricco così. Insomma, e magari non arriva proprio in fondo a tutti i temi che mette sul piatto, però secondo me è molto interessante.
E allora, questo per quello che riguarda i film che ci aspettiamo. Sulle serie ci dicevamo invece fuori onda che insomma non abbiamo grosse attese per adesso.
Ma sì, allora è un momento, per fortuna quest'anno è un buon momento per la serialità in generale, dopo un periodo un po' di difficoltà causato dagli scioperi prima ancora dall'onda lunga del Covid, e quest'anno sono uscite delle serie molto belle. Però negli ultimi anni si sta assistendo a una contrazione un po' del mercato delle serie, no? Dopo questa enorme espansione che abbiamo visto per anni e anni, e soprattutto ancora di più si sta andando verso una conservazione, una visione molto conservativa, e quando succede questo e ci sono meno soldi, meno investimenti, inevitabilmente le persone che erano, le voci nuove che erano entrate all'ultimo, le donne, le persone appartenenti a soggettività minoritarizzate eccetera, sono le prime a essere escluse. E quindi negli ultimi anni, anche i dati lo dimostrano, sono diminuite le serie con protagoniste autrici donne, anche le serie a tematica queer eccetera. Anche la diversity, per quanto sullo schermo no, perché per fortuna non si è ancora tornati all'uniformità in cui tutti gli attori sono bianchi, però a livello di temi anche le serie che magari raccontano esperienze non bianche sono un po' diminuite, e quindi ci accorgiamo che ci sono tante belle serie quest'anno, tante belle serie da attendere, quelle fatte da donne e soprattutto che esplorano temi legati al femminile sono un po' meno. Io personalmente attendo il lavoro di Rachel Sennott, che è un'attrice totalmente matta, Rotta, un'attrice che ha fatto Shiva Baby, che era un film che ha avuto un suo successo, è stato distribuito da Mubi, e anche Bottoms, che è stata un'altra commedia super divertente. Lei è attrice stand-up comedian, amica, molto amica di Ayo Debery, che è la protagonista di The Bear, che è un'attrice che sta avendo molto successo. Rachel Sennott fa una serie tutta sua, la HBO gli ha dato carta bianca e sta per arrivare, ambientata a Los Angeles, e sembra molto bella, per cui quella, quella l'attendo, vediamo.
Alice Cucchetti, ancora una, così, una cosa che volevamo raccontare riguarda un'attrice invece francese di cui si è parlato molto in questi ultimi mesi.
Sì, è proprio notizia di questi giorni che Adèle Haenel, che è una delle attrici, fino a qualche anno fa quantomeno, era una delle attrici francesi più celebrate, è stata la protagonista di Ritratto della giovane in fiamme di Céline Sciamma, ma è stata, ha fatto veramente tantissimi film, se andate a cercare il suo curriculum, ma anche con grandi autori come Dardenne, eccetera. Lei da qualche, ed è stata al centro delle cronache perché è stata ed è una delle sostenitrici del MeToo francese più attive, avendo lei stessa denunciato il regista con cui lei ha esordito minorenne al cinema e che l'ha molestata, c'è stata una sentenza, quindi possiamo usare l'indicativo. Lei da qualche anno ha deciso di non lavorare più nel circuito commerciale industriale perché sostiene di essersi accorta che non c'è per ora, in questo momento, modo di sfuggire alle maglie di un sistema di potere opprimente per le donne e le minoranze, e quindi lei lavora adesso da qualche anno essenzialmente in produzioni magari super indipendenti, in teatro, eccetera. Ed è notizia di questi giorni che si unirà alla Samud Flottiglia, e in questo momento adesso quando non so esattamente se è ancora salita sulla barca oppure
certo,
no,
certo.
Però ha anche aperto un profilo Instagram, lei era fuori dai social anche per questa sua ragione, e ha aperto un profilo Instagram apposta per comunicare questa sua esperienza, e insomma noi a Singolare Femminile la ammiriamo moltissimo, così come anche Céline Sciamma, che è l'autrice, la regista con cui lei ha lavorato, che a Venezia ha letto un appello per tenere i riflettori accesi sulla Palestina insieme a Annie Ernaux, la premio Nobel. Insomma, sono persone che in questi anni stanno facendo dell'attivismo vero, che poi comunque va bene anche solamente parlare per portare all'attenzione certe tematiche, però loro sono persone che stanno anche un po' mettendo la faccia, il corpo e le proprie pratiche, sì, dove stanno le loro parole, insomma, quindi sì, noi siamo molto, le ammiriamo molto.
Allora, grazie mille, grazie Alice Cucchetti per essere stata con noi. Quest'anno noi ti sentiamo naturalmente come sempre ai microfoni di Radio Popolare, perché continua la tua ormai tradizione pluriennale collaborazione con Esteri di Ciao Chi Sei Nussi e Martina Stefanoni, e poi ti sentiamo anche nella nuovissima trasmissione Volume.
Sì, infatti, vabbè, già sono stata con grande gioia spesso ospite di Elisa Graci nel suo Playground, e però tornerò a chiacchierare di serie TV anche, insomma, anche quest'anno a Volume, ma già, diciamo, a Esteri cerchiamo di parlare delle serie TV che raccontano il presente, la politica, e invece a Volume anche, ma magari qualche volta ci concediamo qualche pausa un po' più frivola, perché comunque ci sta anche quello, no?
E qualche volta tornerai anche a Sui Generis, voglio sperare.
Volentierissimo.
Ricordiamo ancora Singolare virgola femminile, la newsletter che parla di cinema e di questioni di genere che curi insieme a Ilaria Feole. Grazie mille Alice Cucchetti per essere stata con noi.
Grazie a tutti e a tutte.
This ain't Texas, ooh, ain't no hold'em, hey. So lay your cards down, 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 down. So park your Lexus, ooh, and throw your keys up, hey. Stick around, round, 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 round.
Stick around.
And I'll be damned if I can't slow dance with you, ooh. Come pour some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now, woo. There's a tornado, ooh,
there's a tornado
in my city,
in my city,
in the basement,
the basement.
That shit ain't pretty,
that shit ain't pretty.
Rugged whiskey,
rugged whiskey.
We surviving,
we surviving.
A red cup kisses, sweet redemption. attention, passing time, yeah. Ooh, one step to the right, we headed to the dive bar we always thought was nice. Ooh, run me to the left, then spin me in the middle, boy, I can't read your mind. This ain't Texas, ain't no holding. Come take it to the floor. I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now.
Hey Man non è un richiamo, un'invocazione, ma è un festival, è il titolo di un festival, un imprevisto festival maschile, anzi recita il sottotitolo di questo festival, che sarà alla Fabbrica del Vapore la prossima settimana, dal 19 di settembre fino al 21 di settembre. Sono molti eventi con tante persone diverse, di provenienza diversa, dico, sui palchi. È un festival aperto a chiunque ed è gratuito, e noi ne andiamo a parlare con Osservatorio Maschile, che insieme a Mica Macio ha messo in piedi questo festival, e in particolare di Osservatorio Maschile noi abbiamo in collegamento con noi oggi Claudio Nader. Ciao Claudio, benvenuto.
Grazie mille, grazie dell'invito.
Grazie a te di essere qui con noi per raccontarci appunto questa prima edizione del festival. Partiamo dato che la prima edizione, partiamo proprio dall'inizio. Che cos'è Amen?
Allora, Amen, sottotitolo Un imprevisto festival maschile, è una 3 giorni di talk, workshop, spettacoli. Di fatto sono 50 eventi, tutto gratuito, aperto a chiunque. 50 eventi con più di 100 ospiti da tutta Italia. Vi faccio alcuni nomi, dai più pop, dai VIP ai più tecnici, quindi Frank Matano, Linus, c'è Gino Cecchettin con la Fondazione Giulia Cecchettin, Adrian Fartade, Kenta Suzuki, Pierluca Mariti, Lea Melandri, Nicola Macchione, moltissime altre persone, e ci sono alcuni contenuti video esclusivi del regista Paolo Genovese, della regista Alissa Jung e di Francesca Cavallo, e moltissimi altri, appunto sono più di 100 ospiti. È un festival in cui ci occupiamo di questioni di genere dal punto di vista maschile, fondamentalmente.
Ecco, un festival quindi di cui c'era bisogno, e lo dicevo in apertura, l'anno scorso abbiamo dedicato uno spazio mensile qui a Sui Generis proprio per raccontare i gruppi di uomini che si incontrano e si confrontano. Un confronto, mi sembra di capire, che è anche un po' lo scopo di questo festival, che è organizzato in temi. Proviamo allora a raccontare su che cosa ci si confronterà, quali sono i temi del festival.
Allora, di fatto sono 5 macro filoni tematici: relazioni e sessualità, ovviamente, che è uno dei temi più interessanti per tutti gli uomini quando facciamo anche i gruppi di autocoscienza, famiglia e lavoro, quindi tutto il tema proprio della performance lavorativa e della paternità, eccetera, corpo e salute, che paradossalmente è un tema spesso poco frequentato dagli uomini, a partire dal fatto che gli uomini banalmente vanno poco dal medico e dallo psicologo. Educazione, identità e modelli e rappresentazioni, quindi parleremo di cultura, parleremo di manga, di trap, di videogames, di media, editoria, eccetera, di tantissime cose.
Mi racconti, Claudio, come siete arrivati a decidere di fare questo festival? Qual è stato un po' il percorso, i ragionamenti, gli incontri che avete fatto per arrivare all'idea che c'era una necessità di fare un festival e poi metterlo in piedi?
Allora, guarda, il festival nasce da una collaborazione tra Osservatorio Maschile, di cui io sono fondatore, e Mica Macio. E di fatto Mica Macio e Osservatorio Maschile sono due realtà che già da anni si occupano di questioni di genere al maschile in vari modi, e abbiamo già collaborato su tanti fronti. Noi stessi abbiamo organizzato negli anni passati alcuni festival più piccoli su questi temi. Quello che volevamo fare soprattutto con questo festival è una cosa che è un po' difficile fare di solito su questi temi, cioè cercare di uscire dalle bolle, dalla bolla, nel senso che quando si parla di queste cose di solito è facile vedere tra il pubblico facce molto simili, è facile parlare sempre tra le stesse persone, purtroppo, soprattutto quando si parla di uomini, perché un grande tema di questi, una grande questione, un grande problema di questi tipi di eventi è che spesso gli uomini non ci sono, nel senso che ancora spesso quando si parla di genere sembra che si parli di tutto tranne che di uomini. E quindi noi vogliamo fare in modo che gli uomini si sentano coinvolti, interessati, incuriositi e partecipino a queste discussioni. E in più l'idea di questo festival, che è così grande rispetto anche ai festival precedenti che abbiamo organizzato, è proprio quella di avere anche ospiti che non parlano sempre di queste questioni, quindi ospiti che possano aprire e attirare altri pubblici che di solito non si avvicinano, ed è il motivo per cui in tanti talk abbiamo delle combinazioni tra gli ospiti più VIP, famosi, eccetera, o magari su un tema specifico, e degli esperti, delle esperte, delle ricercatrici, delle docenti, dei docenti universitari e tutto, ecco. Quindi l'idea è un po' questa, uscire dalla bolla da una parte e portare gli uomini attorno al tavolo dall'altra.
Eh sì, il programma è davvero ricco e anche sorprendente, appunto ci sono accanto Frank Matano e Lea Melandri, quindi dei mondi
esatto.
Sì, apparentemente, ma insomma sarà interessante probabilmente anche per questo. E ricordiamo dove si possono trovare tutte le informazioni.
Il sito web è amenfestival.it.
Grazie mille, grazie Claudio Nader di Osservatorio Maschile, che insieme a Mica Macio ha messo in piedi questo festival. Ci torneremo. Grazie.
Grazie.
E quest'ora è passata velocissima, almeno per me, che vi do appuntamento quindi a venerdì prossimo con una nuova puntata di Sui Generis. Un buon proseguimento d'ascolto su Radio Popolare. Ciao, buonanotte.